Contro falsi, falsi allarmi, falsa partenza, falsa riga, falsi magri, false apparenze, passi falsi, falsi miti, falsi storici, false promesse, false lacrime, carte false, false generalità, false scuse, false carezze, falso profeta, falsa testimonianza, falsari, falsi invalidi, falsi in bilancio, falsi amici. Acqua vera, vera come la bevi.
CRM collegato, newsletter inviata, affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con Fatture in Cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software sul nostro App Store. Semplificati la vita.
One Podcast. Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il podcast true crime di Radio DJ. Il più imitato, l'originale.
Quando pensiamo ad un mostro partorito dalla fantasia umana, ci vengono in mente quelli delle storie dell'orrore, al cinema o nei romanzi. Il mostro della laguna, quello del dottor Frankenstein, Freddy Krueger. Ce ne sono tanti e spaventosi. Questo però è peggio. Anche se non ha le squame di quello della laguna, le cuciture di Frankenstein o gli artigli di Freddy. Questo mostro fa più paura, perché è un'arma. Sono Carlo Lucarelli e voglio raccontarvi la storia del mostro di Urban, un cannone veramente mostruoso. Costantinopoli è una città imprendibile. La capitale dell'impero romano d'Oriente, l'impero bizantino, quella che oggi si chiama Istanbul per intenderci, aveva una serie di caratteristiche che l'hanno resa invincibile di fronte a qualunque assedio. Intanto se ne sta col sedere appoggiato alla punta di un triangolo di terra tra il Mar Nero e il Mar di Marmara, stretto del Bosforo e stretto dei Dardanelli, che sono difficili da controllare contemporaneamente da parte di un assediante, per cui si può sempre mandare qualche nave a procurarsi quello che serve. Soprattutto, però, ha due cinte di mura imprendibili, le più poderose, le più solide, le più invincibili di quei tempi. Stiamo parlando del XV secolo e forse anche di tutti i tempi in generale. C'è una cinta interna che corre attorno alla città da una riva di un mare a quell'altra. È un muro colossale di blocchi di calce rinforzati con malta e mattoni dello spessore di 5 metri per più di 12 metri d'altezza. Ogni 55 metri c'è una torre a pianta quadrata o esagonale, sono 96, alte 10-12 metri e larghe altrettanto, con una terrazza in cima e una camera al secondo piano, da cui tirare frecce e archibugiate a quelli di sotto. Davanti, ad una ventina di metri, protetta da un fossato, c'è la cinta esterna, quasi 6 chilometri di mura, 5.630 metri per essere precisi, di 2 metri di spessore e 8,5 d'altezza, anche qui 96 torri, con terrazze protette da merli e feritoie, da cui tirare qualunque cosa sugli assedianti. Costruite tra il 408 e il 413 d.C., su ordine dell'imperatore Teodosio II, da cui prendono il nome, mura teodosiane appunto, e rinforzate una ventina di anni dopo, hanno sempre protetto la città dagli attacchi dei vari nemici che si sono succeduti nei secoli, dagli arabi, dai bulgari, gli unni di Attila, i turchi. Solo una volta le grandi mura sono crollate, nel 447, ma è stato per un terremoto e non c'era niente da fare. Però li hanno rimessi in piedi, più forti di prima, in soli 60 giorni. E solo una volta non hanno funzionato, nell'aprile del 1204, quando le truppe cristiane, che dovevano riconquistare Gerusalemme con la Quarta Crociata, si fermano prima e saccheggiano Costantinopoli, anche lei cristiana, per uno di quei pasticci che spesso la storia ci insegna. Ma va detto anche che i crociati erano passati da dietro, dal mare, ed erano entrati con un inganno. Per cui, quando il 6 aprile del 1453 il sultano turco Maometto II decide di mettere sotto assedio la città, i bizantini si preoccupano, sì, ma fino a un certo punto. L'impero è in crisi, Costantinopoli è in crisi, l'imperatore Costantino XI Paleologo può mobilitare e difenderla meno di 8.000 uomini contro gli 80.000 che Maometto II gli sta schierando davanti con un sacco di cannoni. E il resto della cristianità a cui l'imperatore ha chiesto aiuto gli ha risposto che non verrà ad aiutarlo. o non gli ha risposto niente, che è lo stesso. Però ci sono quelle mura colossali, imprendibili, invincibili, che fanno di Costantinopoli, in ogni caso, la città più sicura del mondo. E infatti, gli assalti dei soldati del sultano e i bombardamenti delle sue artiglierie si infrangono contro le poderose mura teodosiane. Poi, attorno al 12 aprile, i soldati sulle mura di Costantinopoli vedono qualcosa all'orizzonte, qualcosa che si avvicina lentamente, ma che fa paura. Sembra un serpente, di più un drago, che avanza strisciando nella piana, mostruosamente, sotto il sole che scintilla sulla sua pelle olivastra. È un mostro, infatti, che fa paura a tutti, soldati, cittadini, anche l'imperatore. È un enorme, gigantesco, spaventoso cannone. Lo chiamano il mostro di Urban. Urban è un artigiano ungherese di origine tedesca, che nasce a Brasov, nella Transilvania che oggi è in Romania, agli inizi del 400. Più che un artigiano, Urban è un vero e proprio artista, un maestro della fusione come Benvenuto Cellini, per esempio. Solo che Cellini fonde e scolpisce nel metallo figure mitologiche, come il Perseo con la testa di Medusa, che finisce sotto la loggia della Signoria a Firenze, o veri e propri gioielli come la Saliera di Francesco I. Urban, invece, fa cannoni. Non è una cosa facile, sia nell'uno che nell'altro caso. Con la differenza che se Benvenuto Cellini sbaglia una fusione, si arrabbia, perde un bel po' di soldi e deve rifarla da capo. Se Urban sbaglia una canna, si forma una nervatura, entra dell'impurità, il cannone gli scoppia e ammazza un sacco di gente. Perché gestire il metallo, quando il calore lo ha trasformato in una lingua liquida e rovente, che scivola dappertutto, non è per niente facile. E riportarlo allo stato solido con la forma che vuoi tu, con la forza, la consistenza e gli equilibri che vuoi tu, è una forma di magia. Già lo è con statue e gioielli, che poi sembrano in grado di parlare da soli, ma ancora di più con qualcosa che ha a che fare con un'energia esplosiva e devastante, più vicina ai fulmini degli dèi o le fiamme dell'inferno che a un'opera d'arte. È qualcosa di magico, di esoterico. E infatti il sogno di tutti gli alchimisti, quegli studiosi che tra Medioevo e Rinascimento rappresentano l'anello di congiunzione tra magia e scienza, è quello di trovare la pietra filosofale, un catalizzatore capace di trasformare i metalli in oro. Questi oggetti, che possono distruggere a distanza con la loro lingua di fuoco, vengono guardati con timore e sospetto, ma anche con reverenza. Hanno decorazioni e forme particolari, come la colubrina, lunga e sottile, come un coluber, appunto, un serpente. Vengono benedette dai sacerdoti quasi per esorcizzarne l'anima malvagia e prendono nomi propri come creature viventi. Da questo punto di vista, da quello di chi apre il vaso di Pandora, delle energie distruttive, la figura di Urban, più che al già citato Benvenuto Cellini, o ai maestri come Michelangelo o Leonardo, sembra più simile a quella di Robert Oppenheimer, il creatore della bomba atomica. Bene, siccome le artiglierie stanno diventando importanti nell'arte della guerra, e lui in quella forma d'arte è un maestro, Urban va a vendere le sue competenze al miglior offerente. La cosa assurda è che va a venderle a Costantinopoli, all'imperatore Costantino XI. Sa che i turchi sono una minaccia e un bel cannone, come quello che lui ha in mente, potrebbe far comodo ai bizantini in caso di assedio. Il problema è che l'impero è in crisi e Costantino di soldi non ne ha. Urban costa troppo, per cui grazie lo stesso e arrivederci. Urban allora va dai turchi. Sa che vogliono prendere Costantinopoli e un bel cannone come quello che ha in mente lui, eccetera, eccetera. Il sultano Maometto II i soldi ce li ha e così assume Urban. Che gli faccia un bel cannone, il cannone più grande del mondo. Adrianopoli, che oggi si chiama Edirne, è una grande città nel cuore della Tracia, molto importante. C'è anche nato il sultano. Soprattutto ha le fonderie più belle di tutto l'impero ottomano ed è lì che Urban si mette a lavorare al suo cannone. In 3 mesi, pompando al massimo le fucine di Adrianopoli, Urban fa colare nei suoi stampi 48 tonnellate di bronzo e altri metalli. 48 tonnellate, sono 48.000 kg, di una lega studiata al grammo per resistere alle pressioni dei colpi da sparare e a tutto il resto, compresa la mole, perché il cannone di Urban è lungo più di 9 metri, con una canna che si stende sull'affusto per 3 metri e mezzo. Una bocca a calibro 90, che significa 90 mm di buco in cima alla canna, in grado di sparare palle di granito che pesano 750 kg e tirarle fino a 2 km di distanza. Un mostro. Il mostro di Urban, appunto, il cannone più grande del mondo. Ce ne saranno di più grossi, naturalmente, per carità, a certe cose non c'è mai fine, Nel 1908, su richiesta dell'esercito tedesco, che lo userà poi nella Prima Guerra Mondiale, il professor Rausenberg progetta per la Krupp un modello di cannone che prenderà il nome dalla figlia del signor Krupp, Berta, la Grande Berta lo chiamano. E infatti è grande. 43 tonnellate di peso, una canna di quasi 6 metri di lunghezza, calibro 420, in grado di sparare a 9 km di distanza proiettili di 820 kg che ora sono esplosivi. Nel Medioevo erano solo palle di pietra che picchiavano senza scoppiare. Nel 1934 sempre la Krupp realizza per Hitler un altro cannone con un nome da signorina, lo Schwerer Gustav, detto Dora. 1350 tonnellate di ferro, 47,3 metri di lunghezza, con una canna di 32 che sparava a 47 km di distanza un proiettile esplosivo calibro 800 di 4800 kg. Numeri assurdi, da mostri, appunto. Poi la difficoltà di spostarli, mostri come quelli, che hanno bisogno di una rete ferroviaria e centinaia di uomini, la loro lentezza, sugli scenari di una guerra che diventa sempre più mobile e veloce. I grandi cannoni terrestri diventano come dinosauri nei confronti di animali più evoluti, si fa per dire, come i razzi e le bombe, la bomba atomica, appunto. Però in quel momento, XV secolo, aprile 1453, per quanto ci riguarda, il cannone di Urban è ancora il più potente del mondo. E quando vedono quel mostro olivastro strisciare verso di loro all'orizzonte, ai bizantini, sulle mura di Costantinopoli, si mozza il fiato. Ci sono voluti altri 2 mesi per coprire i 239 chilometri che separano le fucine di Adrianopoli dalla piana di Costantinopoli. 200 genieri del sultano hanno dovuto lavorare per sistemare le strade e i ponti che il mostro avrebbe percorso, trascinato da 20 coppie di buoi. Ma adesso eccolo lì, davanti alla porta di San Romano, il mostro, pronto a vomitare le sue lingue di fuoco. L'assedio di Costantinopoli dura 53 giorni, dal 6 aprile al 29 maggio del 1543. Succedono tante cose, non belle naturalmente, parliamo di guerra. Una guerra spietata in cui ci si ammazza in tutti i modi e quando qualcuno viene preso prigioniero di solito viene giustiziato, impalato dai turchi o passato a fil di spada dai bizantini, che sembra meno cruento ma alla fine poi è lo stesso. Nonostante la sproporzione numerica di 1 a 11 a favore dei turchi, le mura teodosiane fanno il loro dovere e i generali del sultano cercano in tutti i modi di aggirarle. Fanno issare le navi su una riva dello stretto trascinandoli su una passerella di travi per superare la catena che chiude lo specchio d'acqua, ma non basta. Allora scavano tunnel per arrivare alle mura passando sottoterra e minarle dalle fondamenta, stipandoci sotto barili pieni di polvere da sparo. Ma tra i bizantini c'è un artigliere tedesco che si chiama Johannes Grant e che ha avuto la stessa idea, per cui si mette a caccia dei tunnel scavati dai turchi e quando ne trova uno lo fa minare a sua volta. Così salta e seppellisce i genieri nemici, che a loro volta fanno lo stesso in questa guerra da topi combattuta sottoterra. Succedono anche cose che per noi oggi non avrebbero grande importanza, tipo un gatto nero che ti attraversa la strada. Sì, scoccia, ma se non sei superstizioso. E invece allora a certe cose ci credevano davvero. E quando il 24 maggio c'è un'eclissi lunare, brutto segno, o quando la mattina dopo l'icona della Beata Vergine che ha sempre protetto la città viene portata in processione ma scivola e cade a terra, i bizantini cominciano davvero ad essere disperati. Intanto il sultano ha fatto aprire il fuoco alle sue artiglierie che hanno sparato più di 5.000 colpi e bruciato 25.000 kg di polvere da sparo. Tra queste c'è il mostro di Urban, che riesce a sparare soltanto un colpo ogni 2 ore, 5-8 colpi al massimo ogni giorno, perché dentro la canna si sviluppa un picco di calore che raffreddando troppo in fretta formerebbe le piccole crepe nel metallo che al colpo successivo non tiene più e boom, per cui bisogna sempre riempirlo di olio caldo per mantenerlo in temperatura. Ma anche così, il mostro picchia e per quanto i bizantini cerchino di rabberciare tutti i buchi nelle mura, ad un certo punto non ce la fanno più e allora il sultano lancia l'assalto finale. Il 29 maggio, all'1:30 di notte, parte il primo assalto. Le milizie irregolari dei Bashi Buzuk, che significa teste matte, si lanciano contro la città, si fanno massacrare sotto le mura a colpi di archibugio e verso le 4 si ritirano. Il secondo assalto parte quando il mostro fa un buco nel muro. 300 soldati turchi si infilano dentro, ma si trovano davanti i bizantini, comandati dall'imperatore Costantino XI in persona, che li massacrano tutti. È già mattina, quando parte il terzo assalto e questa volta sono le truppe scelte, i giannizzeri, che si infilano dentro le brecce delle mura e le oltrepassano. L'imperatore e i suoi fedelissimi si lanciano al contrattacco, ma spariscono dentro la marea turca. L'imperatore si perde nel vortice delle spade e non se ne saprà più nulla. I turchi vincitori sciamano nelle strade della città, che si riempiono di corpi ammassati uno sull'altro, e partono per quello che di solito segue alla riuscita di un assedio: 3 giorni di libero saccheggio delle immense ricchezze della grande Costantinopoli, che con la sua caduta mette fine per sempre a più di 1000 anni di impero romano d'Oriente. E Urban? Dov'è Urban? Non c'è, o meglio, non c'è più. I cannoni sono bestie instabili, non è che basta caricarli e dare fuoco alla miccia, sono esseri esoterici, pronti a cambiare forma. Basta una fiammata più intensa, una crepa, e si rivoltano ai loro creatori. Urban è come un apprendista stregone. Ha evocato tutta quell'energia diabolica e non è che può andarsene. Deve stare lì a sorvegliarla, a riprenderla, a correre da un cannone all'altro finché uno di questi non scoppia, uccidendo lui e tutti gli artiglieri che gli stanno attorno. Boom! E siccome da quel momento anche il mostro scompare dalla storia assieme ad Urban, alcune fonti sostengono che sia stato proprio lui, il suo enorme cannone, ad ucciderlo. Che sarebbe davvero la fine ideale, dal punto di vista narrativo, naturalmente, della nostra storia. Come il mostro di Frankenstein, che si ribella e uccide il suo creatore.
Radio DJ Carlo Lucarelli. Giallo. Sound design di Riccardo Garifo. Una produzione One Podcast.
Controfalsi, falsi allarmi, falsa partenza, falsa riga, falsi magri, false apparenze, passi falsi, falsi miti, falsi storici, false promesse, false lacrime, carte false, false generalità, false scuse, false carezze, falso profeta, falsa testimonianza, falsari, falsi invalidi, falsi in bilancio, falsi amici. Ah, acqua vera, vera come la bevi.